Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Magneticast. Mi viene già da ridere perché l'ospite che ho davanti mi prendeva in giro ancora prima di incominciare, perché dice che sembro quello degli autoscontri, no? La bionda della 17. Ciao Jacopo, benvenuto Jacopo Villa con noi quest'oggi.
Ciao, grazie a voi.
Non vedo che ti trattieni, non trattenerti.
No, tranquillo.
Hai l'occasione di prendermi in giro, ma che no, lo fai sempre, quindi.
Esatto, poi
per quello. Allora, come sempre, tu ci ascolterai sempre, avrai ascoltato tutte le puntate, quindi ci conosci.
Assolutamente sì.
Fantastico. Menti sapendo di mentire.
No? Sono serio. Ho ascoltato
grande.
Tutte.
Davvero?
Tutte, magari non tutti in tempo reale, diciamo, però bene o male li ho ascoltati tutti.
Grande, grazie. Allora, sai che incominciamo un po' parlando di lavoro, poi ci spostiamo un po' sulla vita privata. Ok, che con una persona riservata come te sarà un campo minato.
Assolutamente.
Io immagino. Ok, da quanto tempo sei in azienda e di cosa ti occupi?
Sono in Magnetic da 12 anni e mi occupo di vendite.
Wow, perfetto, preciso. Il primo dell'healthcare, la prima persona che è il...
primo dell'healthcare sicuramente è stato qualcuno prima di me, per cui Damiano, quello che era sì. Nicola Perrucchini e compagnia bella, però diciamo che... lavoro con il Sarraf e con qualcun altro, per cui...
col fritto misto.
Col fritto misto. Adesso però il care è roba tua, per cui sei più bravo tu.
Ma va là, va là, va là. Che esperienze hai avuto prima di Magnetic Media?
Ho lavorato per anni in una rivista, per cui grafico editoriale, poi in agenzia di pubblicità, grafica pubblicitaria, poi dopo...
Ma come grafico?
Sì, sì, io sono grafico.
Sono un artista?
L'artista è un'altra roba, però diciamo di sì. E, poi dopo sono passato al discorso, sono andato a lavorare in un premium reseller, ok? Mm-hmm. Una piccola tappa in distribuzione, in tech data.
Ok.
E poi dopo Magnetic.
E cosa ti ha portato da fare il designer alla parte commerciale?
Perché quando lavoravo in questa rivista ho deciso di provare ad intraprendere la carriera del venditore, cercando di andare a raccontare i prodotti Apple, come funzionano in ambito grafico e così via, visto che lo vivevo quotidianamente. Questa sfida è stata accettata da quello che una volta si chiamava CE Group, adesso si chiama Juice.
Ok.
Ok. Raccolta da Marco Tedisco, che tutti qui conoscono. Poi dopo ho deciso di spostarmi verso la distribuzione per una questione più personale, cioè mio papà che non stava bene, per cui il distributore Tech Data era più vicino a casa mia e così via.
Certo.
Finché poi dopo sono ritornato un'altra volta a rivendere in questo primo reseller e poi dopo Magnetic Media.
Ok. Quindi un'altra storia di un percorso di studi che poi cambia completamente quello che vai a fare, perché immagino hai studiato per fare il designer.
No, allora, oggi ci sono tutte le scuole, anche quando ero più giovane io c'erano, diciamo, tutte queste, però io ho fatto grafica pubblicitaria, quella che era per le superiori 5 anni di grafica pubblicitaria, per cui...
Vabbè, hai studiato, sì un minimo di percorso di studio.
Un minimo di studio, sì, certo.
Ok, già ti immaginavo con i capelli lunghi.
Sì, beh, quello sì.
Ma l'hai vista la foto, è vero? Me l'avevi fatto vedere con i capelli lunghi,
sì. Vero?
Ok, di te sappiamo che sei un appassionato di yoga. Dove è nata questa passione? E come è nata, anche, sono curioso.
Io credo che ti avvicini a queste le persone che si avvicinano a queste pratiche olistiche perché sicuramente stanno attraversando un periodo balordo, diciamo, della vita, tendenzialmente. Per cui anche per me è stato così. E quindi mi sono avvicinato, ho fatto yoga per tantissimi anni. Questi ultimi, oserei ormai dire 3 anni, non sto più praticando in presenza, perché ovviamente si faceva in presenza in
sì,
una
certo.
classe e così via. Pratico in autonomia, però diciamo che il desiderio è di ritornare nella classe, ma però sono un po' pauroso ancora, non totalmente convinto della situazione Covid, e quindi aspetto ancora un attimo. Mi do ancora qualche mese di tempo, poi eventualmente rientrare a gennaio, insomma.
Ma toglimi questa curiosità, la classe dove andavi a fare yoga?
Sì.
Te lo dico perché c'è stato un periodo in cui andavo a fare Pilates,
sì.
in presenza e nella classe erano tutte sciure, quindi eravamo due maschi, dove però vabbè l'altro maschio, diciamo che aveva gusti sessuali differenti e non si faceva problemi comunque a mostrarlo e tutto il resto, quindi c'era proprio una classe di donne e poi c'ero io, e quindi ero un po' il cocco, no? Era bello anche quello, c'era le mie sciure, poi io facevo un po' il pirla anche, facendo il pirla.
Era a tuo agio con le milfone?
Sì. Sì, qualcosa del genere.
Ok.
È così anche per lo yoga, nel senso c'è questa distinzione dove comunque non ci si aspetta che ci sia un maschio in classe, o è già diverso?
Ma francamente la classe che ho frequentato io, l'ho frequentata per più di 15 anni, è sempre stata mista. C'era un po' di... c'era il solito fritto misto.
Ok.
Per cui c'era la ragazzina di 15-16 anni che veniva con la mamma, c'era la signora della terza età o il signore della terza età, per cui... c'era un mix di persone, per cui di tutto.
Ok.
Di tutto un po'.
Ok, ok. Ma visto che quando abbiamo parlato di yoga, perché abbiamo trovato questo punto in comune anche con Rolando, no?
Sì.
Che io ho provato e gli avevo detto che con i fuso mia moglie mi prendeva in giro, poi mi hanno preso in giro, ovviamente ho detto, ho immaginato con i fuso, che scena apocalittica. Non lo fai con i pantaloncini da calcio, per esempio, lo fai con...
Sì.
Sì?
Sì, sì.
Ah, ok.
Con il caldo che fa nelle palestre.
Ti immaginavo con la canottierina.
Ma va, assolutamente, proprio alla mano.
Ok, ok. Un'altra cosa che non si sa di te in realtà, se non sicuramente non di primo acchito, è la tua passione per i tatuaggi, che ne hai un sacco, old school, se non mi sbaglio me lo lascio raccontare a te, ma che però non si vedono mai, giustamente perché, a parte quando stai in maniche di camicia, non si vedono.
Sì.
Anche questa passione, da dove è nata, come...
Allora, il tatuaggio sicuramente mi piace, ma serve più a fissare per me visivamente quelli che sono dei ricordi, percorsi, tutto quello che è, cioè per cui, sai, quella solita domanda, ma ha un significato? Sì, per me ha un significato, mm-hmm. Ed è mio, che non condivido, e rimane lì. E mi servirà più che altro magari negli anni, o comunque me la sto vendendo a me stesso in questo modo,
okay.
per ricordarmi quel determinato evento, quella determinata cosa che mi ha portato a fare questo disegno. Sicuramente disegni old school, perché sono quelli che rappresentano, diciamo...
Per dare una definizione realtà a chi non è appassionato, non conosce, com'è che si riconosce un tatuaggio old school rispetto...
Sono i tatuaggi old school, ossia traditional. Sono quei tatuaggi che venivano fatti nei primi anni 30-40 e tutto ruotava intorno al mondo dei personaggi un po' balordi, dei porti, la marina, queste robe qua, marina militare e anche tutto ciò che era legato anche alla parte di esercito, marines, tutte queste robe qua. Il tradizionale è il disegno, quello classico, standard. Tutto ciò che poi viene dopo, Giappo e compagnia bella, tutti i nuovi stili, sono comunque stili che... Beh, il giapponese ha tutta una storia sua, anche culturale.
Certo.
Invece tutti gli altri sono nuovi stili, nuove tendenze.
Certo, certo. Villa il marsigliese.
Esatto, assolutamente.
Io sono sempre stato appassionato di... No, appassionato magari un po' troppo, però mi sono sempre piaciuti i tatuaggi. Avevo un'idea ben precisa già quando avevo 18 anni di che tipo di tatuaggi farmi, quanti farmene. Poi non ho mai fatto neanche uno perché... ero sicuro che prima o poi avrei cambiato idea ed ero sicuro che prima o poi non mi sarebbe più piaciuto. Poi c'è stato un momento nella mia vita in cui questa convinzione è venuta meno e adesso forse per una crisi di mezza età un po' anticipata, che testualmente avevo preso anche la moto, quindi per quello ho incominciato con la nascita di mio figlio, per dirti, sul piede ho la sagoma del piede di un bambino fatta, sì, tutta con i numeri legati alla nascita, quindi l'ora, il, sì, peso, le misure, ed è molto bello. Dai, poi lì si è aperto il vaso di Pandora, ci ho dei sakyant sulla schiena, che sono quelli thailandesi.
Certo.
Sì, sì, ho una frase di una canzone di Jimi Hendrix sul braccio, che anche questa è l'unico che avevo in testa di farmi da quando ero adolescente. Che poi ho mantenuto, e poi ho tutto il fianco sinistro dove ho tatuato una poesia d'amore che ho letto al mio matrimonio.
Ah.
quindi
sei spogliato e hai letto direttamente.
Sì. No, l'ho fatta dopo. l'ho fatto dopo il matrimonio, quindi mi ricordo che c'è stato proprio questo momento in cui proprio tatuaggi sì mi piacciono ma no, e poi come niente è volato via, ho cominciato a tatuarmi e mi sono adesso sono arrivato, basta, adesso non lo faccio più, che però era stato molto bello. C'è stato anche per te un momento del genere, quindi c'è stato un momento in cui sì ti piacevano ma non eri convinto, o sei sempre stato convinto?
Io il primo tatuaggio l'ho fatto da solo a 15 anni.
Ok. Con cosa? Con gli Uniposca e con le forbici per inciderti la pelle?
No, con un mago apposito che aveva sotto una molla, che serviva, e quindi facendo grafica io utilizzavo, penso che si utilizzassero anche per chi faceva geometra, del genere, i rapidograph, te li ricordi?
No.
Rapidograph sono dei tratto penna a punta sottilissima che si ricaricano con la china, per cui io facevo tutte le tavole che dovevo fare, e quindi c'era sta roba qua, e quindi io con la punta, c'era chi era più artigiano e si usava la punta del compasso, imprimeva nella china e andava, principio del giapponese, andava a bucarsi, oppure c'erano i benestanti come me, per cui spendevano 1000 lire e compravano questo ago apposto un po' più lungo, e io il primo tatuaggio che ho fatto me lo sono fatto da solo.
Poi, ok, sì sì, ma che andava, forse a cosa si parla, gli anni 90? Perché è una tipologia...
No, questo preferirei non commentarlo, te lo commento poi da parte.
Ah, va bene, basta, andiamo avanti. Altri hobby che vado a ricondividere?
Allora, musica, nel senso però ascoltare, non suonare, quindi musica, leggere, bricolage, gestione del giardino, che musica? Ma allora, personalmente la musica deve darmi un'emozione, per cui potrebbe essere sicuramente non quello sfigato che hai citato l'altra volta nell'altro magnetico, per cui, aspetta che non mi ricordo, esatto, per cui, bravissimo sicuramente, ma io non mi emoziona, di conseguenza non lo capisco, per cui tantissimi generi generi, da, che ne so, può essere una musica punk, hardcore, per cui roba un pochino...
Aspettiamo tipo i Disturbed.
No, diciamo che Slayer...
Ah, perché non ci sono andato però lontano come genere.
Beh, però tutto ciò che è, diciamo, anni 90, perché poi col passare del tempo sempre questi più musicisti sono diventati, hanno avuto sempre più un'influenza elettronica, per cui il vero musicista, insomma,
certo,
è da adesso. No,
certo.
L'ultimo concerto è Eric Clapton.
Grande!
Per cui ho una conoscenza abbastanza vasta, non è che ho la presunzione di dire che conosco tanto. Conosco ciò che mi piace.
Sì, sì, sì. Primo concerto?
Devo tornare indietro negli anni. Credo che a 16 anni Ramones e Rolling Stone, forse.
Ah, caspita!
Sì. Caspita. A parte i concerti, diciamo, chi come me era negli anni 90, aveva quell'età lì, frequentava anche un po' i centri sociali. Per cui ai centri sociali capitava che trovasse anche delle buone band, no?
Sì, 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 sì. Beh, no, io non... Il mio primo concerto è stato... Eravamo in 15 in tutto come pubblico ad ascoltare i Persiana Jones.
Che sì, era, conosco.
Era quotato, era un gruppo di ska all'epoca. Sì, 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 era, mi ricordo, è stato il mio primo e unico concerto per tanti anni.
Ma allora, poi, ti dico, allora, band serie, perché se dovessi pensare...
Erano seri i Persiana Jones.
Sì, serissimi, però intendo dire personaggi un po' più blasonati, cose di questo genere. Allora, se dovessi pensare a qualcosa di un po' meno conosciuto, davvero dovrei pensarci, però il centro sociale a Milano, se a 16 anni di sabato sera c'era di
tutto, Casino
Royale sicuramente me ne ricordo, Casino Royale, Giuliano Palma.
Beh, c'erano, non sono minori però.
No, ma quando adesso, quando erano partiti gli Africa Unite, sta gente qui, c'erano pochi, erano il gruppettino, diciamo, delle case popolari che andava a suonare lì, e poi dopo piano piano hanno dimostrato quello che erano.
Giuliano Palma li ho sentiti al Traffic Festival a Torino, fantastici, c'è stato veramente uno show.
Io Giuliano Palma and the Blue Beaters a Leoncavallo, nella nuova sede, quella che da via Leoncavallo si era trasferita in Mecenate, poi da Mecenate era andata, non mi ricordo, sono spostato da un'altra parte. Mi ricordo che un sabato sera sono andato e c'erano Giuliano Palma and the Blue Beaters, questa band fantastica, reggae, poi c'era Bunna, si chiama, quello degli Africa Unite.
Sì?
Ok. Insomma, andiamo a sentire, eravamo lì, sentiamo
insomma, da stato... sentire questi drogati cosa fanno.
Assolutamente non mi permetterei mai, però poi alla fine ho avuto un successo,
certo. Potendo invitare chiunque, chi vorresti a cena come ospite?
Questa è una domanda difficile perché potrei darti tre risposte. Te le do tutte e tre.
Sì, che non sbagliamo.
Allora, parto dalla terza risposta che ti direi alcuni personaggi ormai purtroppo deceduti del Club del 27. Poi Yogananda e dopodiché ti direi Gesù, come primo Gesù. Allora, il Club del 27 chi è? Sono questi gruppo di persone un pochino, diciamo, borderline, giusto per dare un nome semplice che ce lo ricordiamo tutti, Kurt Cobain, però tu hai citato Jimi Hendrix,
per cui
quei personaggi che sono morti all'età di 27 anni e si è fatto questa sorta di mito,
sì, ho
capito. Però diciamo che tutto è nato con le tre J, no?
Sì.
Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, per cui qualcuno di loro, Paramahansa, che è un personaggio yogico, un filosofo, insomma, un personaggio interessante di cui ci sarebbe tanto di cui parlare, e indubbiamente Gesù, perché vuol dire, adesso, a parte la figura di Gesù come ce lo vuole raccontare la Chiesa, con il rispetto a tutti e chiunque, ma inteso come filosofo, tu hai idea di quello che cosa potrebbe raccontarti una sera a cena? Per cui indubbiamente qualcuno di questi.
Caspita, sì, mi hai stupito, non me li aspettavo. Beh, delle cene sicuramente interessanti, perché farne una? Magari ne puoi fare anche tre e fare tutte e tre.
Ma penso che non mi basterà la vita, cioè dovrebbero stare lì tutte le sere a cena per raccontarmelo un po', no?
Sì. E se potessi vivere fino a 90 anni, quindi oltre avere il tempo per fare queste cene, e mantenere il corpo o la mente di un trentenne per gli ultimi 60 anni della tua vita, cosa sceglieresti? Mente o corpo?
Sceglierei sicuramente la mente. Non la mente mia di un trentenne, di quando avevo 30 anni, perché sai, a 30 anni sei un po' una testa calda, no? Per cui
sì,
con la maturità sicuramente qualcosa di... ma sicuramente...
Sai perché rido? Perché questa è una delle 36 domande per innamorarsi che Jessica ci propina tutte le volte, ma su questa domanda una volta abbiamo avuto una discussione abbastanza lunga, appunto sulla scelta mente o corpo. E quindi vedevo che mi stava guardando lì su te, che stava ridendo.
E qual è? Cosa avete scelto?
Io dicevo mente, esattamente per mantenere la mente, perché poi che comanda il corpo, quindi l'importante è essere lucidi più che altro. E invece no, Jessica diceva il corpo, perché col corpo c'hai anche la mente, quindi lei in realtà li voleva tutte e due. Non era così, l'ho sbagliata, ma non indago, però ci abbiamo discusso
adesso,
un po'.
Adesso convinciamo Jessica a scegliere anche lei per la mente.
Va bene, dopo a microfoni spenti facciamo un lavoro. Se una sfera di cristallo ti potesse dire la verità riguardo te stesso, la tua vita, il futuro o qualsiasi altra cosa, cosa vorresti sapere? Una domanda però, una sola risposta.
Niente. Vivo adesso, l'ora, preferisco... organizzarmi, programmazione, fare tutto quello che c'è da fare, ma sapere qualcosa che mi dovrà, preferisco non sapere, preferisco vivere il quotidiano e affrontare quello che mi si pone davanti.
Allievo perfetto del maestro Shifu. Sai la citazione con i Kung Fu Panda, no? Che fai il presente, un regalo, vivido, no, dai. Mai visto Kung Fu Panda? Consiglio. Anche solo per questa citazione, che è molto bella, è una perla di saggezza, di un film d'animazione. Ok. Allora, siamo arrivati alla fine. Come sai, di consueto ti chiedo qualcosa che ti senti di condividere, che ti rappresenta, che hai voglia di condividere con noi, che può essere un brano musicale, può essere una cena, può essere un dipinto, può essere veramente quello che ti senti.
Io mi sento di condividere quello che per me è tutti i giorni la mia routine quotidiana. Poi la battuta sorge facilmente e non è sempre facile per me, la riuscita è sempre quello che è, ma ci provo tutti i giorni con costanza. Io suggerirei a chiunque di essere empatico, positivo, di non giudicare e di sorridere. Questa è una bella sfida, un bel lavoro da fare tutti i giorni.
Caspita!
E la mia riuscita in questo, insomma, parliamone. Però tutti i giorni, tutti i giorni è il mio mantra quotidiano, per cui mi sveglio e dico oggi devo essere bla 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 bla. poi la riuscita la vivete anche voi, no? Quando sono qua in ufficio, come può essere? Alcune volte sì, alcune volte no, e così via. Però...
Beh, la maggior parte delle volte sì. C'è da dire che io mi ricordo ancora la scena, ero appena arrivato in Magnetic Media nel 2018, non so se te la ricordi. Quando ti hanno spostato la seggiola e sei arrivato imbestialito perché la mia seggiola non è...
Cioè, mancanza di rispetto, tu vieni qua, prendi...
No, no, non volevo riaprire.
No, no, ma ci mancherebbe, figurati. Poi dopo vedi quello che ti dicevo. Gli anni passano, lasciando...
Ci vuole allenamento.
Ci
vuole allenamento. Jacopo, grazie mille, è stato bellissimo averti nostro ospite.
Grazie a voi.
E che dire, con tutti ci troviamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.